Buon pomeriggio a tutti, grazie Linda per questo invito, splendido convegno, splendida ospitalità, grazie veramente di cuore. E dunque a me tocca il compito abbastanza ingrato, perché in un'era in cui c'è tanta enfasi sull'interleuchina 28, polimorfismo, e il polimorfismo del SOC è stato messo un po' da parte perché di tutto forse meno importante. Beh, io credo che questa non è proprio la verità, nel senso che se così fosse non avremmo risolto il problema, perché tutti gli L28CC positivi sarebbero da rispondere. Non è così. Così come non è vero che tutti i TT siano da non rispondere. Quindi evidentemente noi dobbiamo andare a guardare alle cause di non risposta. Ed è anche vero che un CC è diverso, cioè ha detto Alessandra, a seconda dei genotipi. Quindi essere un portatore di CC e avere un genotipo 2 è diverso dal genotipo 1. Quindi, come dicevo stamattina, probabilmente la nostra attenzione, o perlomeno la mia in particolare, sta nell'andare a vedere quali sono le differenze fra il genotipo 1 e il genotipo 2 del virus C nei confronti della terapia. E quindi il compito mio, appunto, è di parlare di SOX3. Vi porterò per mano a raccontare un po' qual è la storia che ha portato a studiare SOX3. Tanto per cominciare, ricordiamoci quali sono i fattori di non risposta alla terapia. Tra questi noi vediamo il peso corporeo, il genere, abbiamo parlato stamattina con Erika in maniera molto approfondita, l'età, la razza, il valore delle transaminasi, cirrosi, il genotipo virale, l'infezione e la cacciurina. Di questi tutti sono predittivi di non risposta, tranne probabilmente il modo dell'infezione. E ancora, Romero Gomez nel 2005 su Gastroenterologia ci fa vedere che un altro fattore di non risposta era l'insulina resistenza misurata, sebbene con un parametro spurio, ma con l'OMA, che è l'unico che oggi ci consente di usare l'insulina resistenza. Precedentemente, anche nel 2004, un elegantissimo lavoro su topi transgenici per il coro del virus C faceva vedere come questi topi già alla nascita avevano una steatosi, una steatopatite che nel tempo diventava cirrosi, che nel tempo diventava epatocarcinoma, e consensualmente a questo c'era anche la manifestazione della comparsa di iperinsulinemia e iperglicemia legata all'aumento di TNF-alfa in presenza del coro dell'HCV, che veniva restaurata. La sensibilità all'insulina viene restaurata dalla presenza di anticorpi anti-TNF-alfa. Quindi documentazione del fatto che nei topi transgenici con il core c'è un aumento di TNF-alfa. Ma il TNF-alfa è una citochina che stimola SOX, per cui a Kawaguchi è venuta in mente l'idea di andare a vedere se in cellule HH7 trasfettate con quantità crescenti del core del virus C ci fosse un diverso comportamento per i recettori dell'insulina resistenza. E come vedete, a crescere della quantità di core emessa, l'insulina resistenza di RS1 diminuiva, consensualmente anche RS2, e ovviamente a questo c'era un incremento, secondo l'evidenza sperimentale, di SOX3. Questa evidenza era confortata anche dal fatto che in topi knockout per SOX, vedete bene come nel vettore vuoto l'espressione RS1 era presente, e come quella minore in presenza del core in quella con SOX, e lo stesso per RS2, ma non era lo stesso nei pazienti in cui SOX non era presente, quindi a dimostrazione del fatto che in qualche maniera il core del virus C avesse una sua azione diretta su SOX o attraverso TNF-alfa. Qual è l'ipotesi? L'ipotesi è che SOX, degradando per ubiquitinazione il recettore di membrana dell'insulina, quindi il primo recettore di membrana, facendolo direttamente o attraverso la stimolazione ricevuta da TNF-alfa, creasse insulino resistenza. E questo è un meccanismo genotipo specifico, questo è il lavoro di pazienza, vedete bene come il recettore dell'insulina resistenza è diverso in 1B rispetto a 3A, come in 3A si ristora con la presenza della secretazione che interviene nel modificare il meccanismo di base che porta l'insulina resistenza, e vedete come il meccanismo è diverso per 1B e 3A, che è legato in 1B a SOX7, mentre per il 3A sarebbe legato a una diversa espressione di motor a base. Adesso però queste sono sigle, ma non posso entrare nel meccanismo interno della cellula del pathway dell'insulina resistenza, solo per dirvi che anche per l'insulina resistenza c'è un meccanismo che è genotipo specifico rispetto al virus. Che c'era tutto questo con la risposta? Consenso aperto a questo, una bella review di Gale su Nature del 2005, quindi faceva vedere che, come ci ha detto stamattina il professor De Crescenzo, le parti non strutturali del virus sembrerebbero avere un'azione su RF3 che bloccherebbe la via della cascata intracellulare che porta alla produzione di interferone, e lo stesso il core su SOX bloccando JAK-STAT e IRF7. Detto questo, mettiamo insieme. Il discorso dei SOX potrebbe avere un suo effetto diretto sulla risposta antivirale e che l'insulinoresistenza è anche un predittore negativo di risposta, per cui a qualcuno viene in mente di andare a dosare nei pazienti trattati SOX. E questo l'ha fatto Walsh, che fa vedere come ci sia in immunistochimica maggior presenza di SOX3 nei pazienti obesi e non responder rispetto ai responder ai controlli negativi, e come questo fosse anche legato alla presenza dell'aumento del TNF-alfa e come nei ratti knockout per TNF-alfa la presenza di SOX fosse stata completamente non manifestata. Quindi questo esperimento documenta il fatto che SOX3 è legato alla presenza di TNF-alfa e che questo è legato a una peggiore risposta alla terapia. Anche Wang, su elegantissimi esperimenti in vivo e anche su scimpanzé, inducendo l'infezione con il virus C, dimostra, secondo la sua evidenza sperimentale, e fa questa ipotesi, che il core direttamente attiva SOX3, che inibisce la via JAK-STAT1 e STAT2 di attivazione dell'interferone, e quindi potrebbe essere maggior una citochina predittiva di non risposta alla terapia. Più o meno nello stesso periodo noi, sul uno studio di espressione genetica in linfociti in cultura di pazienti non responder, manifestava una maggiore espressione di SOX3, come vedete da questo studio, e questo era anche documentato in vivo in pazienti responder e non responder, con una maggiore espressione dell'RNA ma anche West blotting della proteina, e consensualmente abbiamo anche dimostrato che questo sembrava legato a un polimorfismo specifico del gene SOX, particolare AA. Ma la mia fissazione è sempre la stessa: esiste anche a questo livello la differenza tra il genotipo 1 e il genotipo 2, e nell'anno successivo sui patologi, vedendo sempre in pazienti controlli sani, pazienti con sindrome metabolica, pazienti rispondere o non rispondere, la espressione di SOX3, mostriamo che in pazienti con sindrome metabolica questa era significativamente più alta rispetto ai controlli sani e responder, ed era non significativamente diversa rispetto ai non responder, che a loro volta aveva una significativa differenza tra i responder e i controlli sani. Quindi SOX3 è aumentato in pazienti portatori di insulina resistenza e non responder. E questo aveva un legame col genotipo? Beh, secondo questi dati sì, come vedete, perché sia l'espressione che il Western blotting fanno vedere che il SOX è statisticamente maggiore nei pazienti portatori con genotipo 1 rispetto a quelli di genotipo 2. Ma questa è un'evidenza in vivo, abbiamo cercato di farlo in vitro con un esperimento che è stato, difatti la rivista non è di alto impatto, abbiamo pubblicato ma abbiamo grossa difficoltà, perché questo lo stiamo rifacendo con cellule trasfettate in cultura H7, perché questo modello sperimentale è un po' fallace, nel senso che noi abbiamo infettato l'EPG2 con sieri infetti di genotipo 1 e genotipo 2 ottenendo una grossa carica virale, e abbiamo seguito poi nel tempo l'infezione, e alle 2 settimane, che è il picco di infettività, siamo andati a dosare l'incremento se c'era di SOX, e abbiamo visto che questa era presente nelle cellule infettate con genotipo 1 rispetto a quello con genotipo 2, che erano uguali a quelli del controllo. E questo era non solo presente nel gene SOX3, ma a valle di questo anche RS1 gli stava diminuita. Quindi dimostravamo che probabilmente quello visto in vivo in qualche maniera aveva una sua reale consistenza in vitro, ma è un esperimento che va rifatto in maniera più adeguata con quelli che sono i criteri scientifici tecnici attualmente riconosciuti a livello internazionale. La nostra ipotesi quindi finale era che SOX potesse da un lato procurare insulino resistenza, interferire con questo, dall'altro potesse interferire con il signaling dell'interferone, che questo potesse essere fatto in maniera diretta attraverso l'HCV, attraverso la stimolazione del TNF-alfa a sua volta stimolato dall'HCV, e che verosimilmente la presenza di insulino resistenza come fattore predittivo della non risposta fosse soltanto un epifenomeno di un gene che codificasse per due cose diverse, ma non necessariamente essere diretta responsabile di questo fenomeno. Allora, cosa successivamente? Ho tirato fuori questo lavoro che è un po' il background di quello che stiamo facendo adesso noi, l'ultima diapositiva, l'ipotesi, sono brevissimo perché non ho molto altro da dire. Questo lavoro in cui si vede come in cellule in cultura in cui non era presente SOX, se stimolate con IL-28 o IL-29 interferone alfa, vedete che in assenza di SOX, in presenza di SOX, queste cellule bloccano la espressione di stat 1. E lo stesso succede per l'OS 2', 5', e lo stesso succede per MEC-SIA, che sono i tre meccanismi attraverso cui si ha la produzione di interferone. Come vedete, questa inibizione, come è fatta per quando le cellule sono stimolate da interferone alfa, esiste anche per il L28. Per cui la nostra ipotesi è questa qua, è che sul polimorfismo di SOX3, una upregolazione del core dell'HCV, che dovrebbe dare una maggiore espressione di SOX3, da un lato porterebbe SOX a aumentare l'enzima resistenza, dall'altro ad agire su JAK-STAT, ma dall'altro ad arrivare anche attraverso un'altra via a inibire IL-28 interferone lambda. E quindi questo è anche un altro meccanismo, potrebbe anche essere responsabile di quel 20% di pazienti con CC che in qualche maniera non rispondono bene alla terapia. È chiaro che con SOX non ho intenzione di chiudere il quadro o di in qualche maniera dire che l'unico meccanismo, perché nell'ambito dei pathway intracellulari sia metabolici che non, le citochine e l'interpreta, queste sono talmente tanti che non è possibile chiudere quel discorso, ma è un'ipotesi plausibile che tra l'altro, ne parlavamo prima, farebbe un po' il pari con il discorso che faceva la professoressa Villa stamattina, le donne in menopausa, dove vedete che l'aumento di TNF-alfa potrebbe essere anche in quel caso responsabile, lei l'ha fatto vedere su alcune biopsie epatiche, dell'aumento di SOX. Con questo vi ringrazio per l'ascolto, per essere stato molto più nei tempi, perché non avevo molto altro da dire.
Grazie Marcello.